Come già stato anticipato via chat e anche dalla riflessione del fratello Massimo, apriamo la parola di Dio nel Vangelo di Luca al capitolo 15. Con l'aiuto del Signore, oggi inizieremo una serie di riflessioni in tre incontri sulla parabola del figlio prodigo e analizzeremo questa parabola dal punto di vista dei tre principali personaggi che ci sono in questa parabola, vale a dire il figlio il prodigo, suo fratello, suo padre. Ognuno di questi personaggi mostra delle caratteristiche molto interessanti e anche molto importanti per la nostra vita spirituale, tanto che ogni riflessione che faremo oggi, martedì e giovedì, ha un titolo diverso. Il titolo di questa mattina è questo: i tratti distintivi di un vero ravvedimento. Mi sto rendendo conto come col passare del tempo parlare di ravvedimento sia sempre più controverso. Non c'è una visione univoca sul ravvedimento. Nel vasto panorama evangelico ci sono due correnti contrapposte sul ravvedimento. Una corrente, pur predicando la certezza della vita eterna, confina la salvezza solo ed esclusivamente in un versetto della Bibbia. Per l'esattezza Romani 19, che è un versetto che conosciamo a memoria, è il versetto che dice: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Il problema è questo, la salvezza è questo, quindi se tu dichiari con la bocca che Gesù è Signore, che è Salvatore, diventi automaticamente salvato. Addirittura in determinati ambienti, lo si può vedere su internet, viene fatto questo appello per alzata di mano e se tu alzi la mano, ecco che prontamente viene dichiarato in maniera religiosa un figlio di Dio. Con queste parole, benvenuti nella famiglia di Dio. È un inganno terrificante. Dall'altro canto, invece, c'è questa corrente che, pur predicando la necessità del ravvedimento, devi stare attento a perseverare perché sennò questa vita non è tanto eterna. In pratica, predicano la perdita della salvezza. E quindi anche questa seconda corrente di pensiero è in errore. Ora, se tu predichi il ravvedimento, se tu predichi la salvezza, è normale che tu debba dire da cosa devi essere salvato. Perché salvezza è già un termine molto forte di suo, ma anche il ravvedimento necessario per ottenere la salvezza ha delle sue implicazioni. Tante volte viene confuso col pentimento, spesso e volentieri vengono usati un po' come sinonimi, ma consultando un comunissimo dizionario, non necessariamente un dizionario biblico, noi facciamo delle scoperte interessanti. Ravvedimento ha due definizioni principali. La prima, mutamento di vita conseguente al riconoscimento di errori e di colpe proprie. Seconda definizione, cambiamento di vita in seguito a un pentimento. Eccolo. Allora sì, pentimento e ravvedimento vanno insieme, inevitabilmente, ma non sono necessariamente sinonimi. Infatti, pentimento, sempre due definizioni tratte dal dizionario. La prima, riconoscimento di una propria colpa associato a un atteggiamento di autocondanna e al fermo proposito di non ricadervi, ammissione di un torto o di una colpa. Cominciamo a metterle insieme adesso. Il pentimento che cos'è? Il pentimento è un qualcosa che nasce nel nostro intimo, nel nostro essere interiore. È una reazione interiore, prevede una consapevolezza. Ho peccato, ho sbagliato, non dovevo agire in quel modo e ho ferito qualcuno. Mi dispiace. Il ravvedimento, invece, è una reazione esteriore. È la manifestazione visibile del pentimento. Il ravvedimento prevede un cambiamento pratico conseguente a quella consapevolezza che ha generato il pentimento. Venendo ora al nostro testo, in Luca 15 noi abbiamo tre parabole. Tre parabole che hanno lo stesso obiettivo: mostrare la grandezza dell'amore di Dio che vuole fare misericordia dei peccatori perduti. Nei versetti da 1 a 7 abbiamo la parabola della pecora smarrita, il cui insegnamento centrale è nel versetto 7. Ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. La seconda parabola, più corta, occupa solo tre versetti, la parabola della dama perduta. L'insegnamento centrale nel versetto 10. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. E poi abbiamo questa terza parabola, che è l'oggetto delle nostre riflessioni. È quella che occupa più spazio. Perché? Perché non riguarda un qualcosa, un oggetto che si perde, riguarda un'anima. E per quanto possa sembrare inizialmente paradossale, nella parabola del figlio al prodigo non c'è la parola ravvedersi, c'è un qualcosa di più profondo, di più importante, che Massimo ha ricordato. Indica il passaggio dalla morte alla vita. È qualcosa di molto più serio, è qualcosa di molto più solenne e importante. E quindi voglio con voi strutturare questo primo messaggio vedendo quattro argomenti principali. Il primo argomento è questo: i passaggi essenziali che hanno caratterizzato la caduta di questo figlio. Questo figlio è andato sempre più in basso. Ci sono sei gradini in discesa che riguardano questo figlio. Vogliamo quindi leggere i versetti 11 e 12 di Luca 15. Troviamo scritto: disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Ora, abbiamo tutti una certa dimestichezza con questa parabola. Sicuramente il modo in cui questo figlio tratta suo padre è qualcosa di sicuramente vergognoso. Non ci sono dubbi. È il primo dato che balza in mente. Il disprezzo verso suo padre è veramente orribile. Eppure, questo è il primo gradino, però c'è un qualcosa di più profondo. Non è tanto il disprezzo verso il padre. Il problema di questo giovane è il disprezzo di un'autorità che Dio ha costituito. Quello è il primo problema. Come si esprime la scrittura quando parla di autorità? L'apostolo Paolo dice: ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Dello stesso avviso è anche l'apostolo Pietro, quando nella sua seconda epistola, al capitolo 2, dice: da un lato dice che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio. Approfondisce un attimo. Dice: e soprattutto quelli che vanno dietro alla carne nei suoi desideri impuri e disprezzano l'autorità. Con queste due citazioni abbiamo già riassunto la situazione di questo figlio. Cosa vuole fare questo figlio? È ora di andarsene, vuole lasciare il nucleo paterno. Ora, detto così, non sembra neanche qualcosa di male. Sappiamo che i nostri figli non vivranno per sempre con noi, vorranno avere la loro vita, fondare una nuova famiglia. Di per sé lasciare il nucleo familiare del padre e della madre non è sbagliato, ma nel modo in cui lui l'ha fatto, direi proprio di sì. Il padre, per questo giovane, non vale niente. Vuole l'eredità che gli spetta. Punto e basta. Perché? Cosa vuole fare? Leggiamo il versetto 13. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. In un solo versetto, tre scalini in basso. Il secondo desidera la sua presunta autosufficienza. Qua dico presunta perché conosciamo la parabola ed è oggettivo. Questo giovane non vuole solo abbandonare il nucleo paterno con la sua eredità, con la sua parte di eredità, se ne vuole andare lontano, il più lontano possibile, per non subire l'influenza della casa paterna. Se ne va per far perdere completamente le tracce da parte dei familiari. Papà, tu per me non vali niente, ma al tempo stesso tu fai finta che io non ci sia più. Basta, mi hai rinchiuso sotto quattro mura per tutta la vita. Sono stufo, fai questo, fai quello e devo andare all'adunanza. Basta. Io adesso sparisco. Se ne va per far perdere le tracce da parte dei familiari. Il più lontano possibile, come se non dovesse rendere conto a nessuno, in modo che nessuno venga a conoscenza dello stile di vita che ha intenzione di intraprendere. E tra parentesi, non ci riuscirà, perché il versetto 30 lo dice, suo fratello ha saputo quello che ha fatto. Terzo scalino in discesa, sperpera tutto quello che ha. C'è una parola che è un po' caduta in disuso nella lingua italiana, che è dissipare. Dissipare letteralmente vuol dire far sparire, disperdere, dissolvere. Nelle nostre traduzioni c'è scritto sperperare i beni. Nell'originale, in realtà, ci sono due parole, neanche una. E una di queste due parole viene riportata solo qua, in tutto il Nuovo Testamento. Potrebbe essere tradotto letteralmente sprecare con spreco, sprecare dispendiosamente. Praticamente due parole che dicono la stessa cosa. Ora, nel nostro modo comune di parlare, quando una persona insiste, non è che diciamo sta insistendo con insistenza, non ha senso. Perché? Perché già il concetto di insistere noi lo conosciamo bene. Qui no, qui dice sprecò con spreco, a indicare una velocità incredibile nel, perdonate l'espressione ma rende l'idea, nel buttare nello sciacquone i beni che gli erano stati dati come eredità. Sapete, io in passato sono stato proiezionista all'interno dei cinema, era quello che faceva partire i film dalla cabina di proiezione per il pubblico che era in sala. E anni fa, per fare questo lavoro, dovevi ottenere un patentino rilasciato dalla prefettura. Per ottenerlo dovevi studiare la teoria e poi fare un esame pratico. Nella teoria ti veniva fornito un manuale che spiegava la storia della pellicola, quella pellicola che deve essere messa nel proiettore e che deve passare per determinati ingranaggi per fare in modo che il film venga visto in sala. E negli anni 50 la pellicola era potentemente infiammabile. Era pericolosissimo essere proiezionisti negli anni 50. Se avete visto Nuovo Cinema Paradiso, c'è una scena che rappresenta molto bene la scena in cui va a fuoco la pellicola. Solo che nel film, per enfatizzare anche un po' la drammaticità, la pellicola non si infiamma con la stessa velocità con cui si doveva infiammare. Negli anni 50 non dovevi guardare il film come possono fare i proiezionisti di oggi, dovevi guardare il proiettore. Al primo odore di bruciato chiudevi tutto, sospendevi la proiezione, facevi pulizia dove c'era da fare e poi eventualmente il film poteva ripartire. Se invece scattava una scintilla, era finita. La pellicola si infiammava, nell'arco di 2 secondi si bruciava tutta la pellicola, nell'arco dei successivi 10 si distruggeva tutto il proiettore e le fiamme già si spargevano per tutte le pareti. Questa metafora serve per farvi capire questo. Questa è stata la velocità con cui questo giovane ha bruciato, mi sembra anche adatto il termine, tutto quello che gli era stato dato. Quarto scalino in basso. La fornicazione. Quel vivere dissolutamente che conclude il versetto 13 veniva proprio inteso come promiscuità a livello sessuale. Non a caso il fratello dice il versetto 30 che quel giovane ha sperperato i beni con le prostitute. Questo era il senso. Questo giovane si è completamente abbandonato ai desideri della sua carne. È partito tutto dal disprezzo dell'autorità e scende sempre più in basso, in basso, in basso e in basso. Potremmo pensare, caspita, ma peggio di così non potrebbe andare? E invece no. ci sono altri due scalini in discesa. Il quinto scalino è questo. Leggiamo i versetti da 14 a 16. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Quinto scalino, si mette in affari con un abitante del paese, di quel paese lontano da casa. Non ne vuol sapere di ritornare con il suo popolo. Cerca di salvare la faccia a modo suo, trovando sempre una soluzione umana dettata dai bisogni della sua carne. Nell'originale, mettersi in affari traduce una parola greca, collao, da cui viene il significato di colla, e vuol dire incollare, unire, aderire. Da un lato è una parola che l'Apostolo Paolo usa in Romani quando dice abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Attenetevi fermamente, proprio incollatevi con tutto voi stessi al bene. Dall'altro indica come questo giovane è perfettamente incollato al mondo e, diciamolo pure, al Dio di questo mondo. Si è unito. Pensate che il Signore Gesù, nel discorrere con i farisei in Matteo 19, parlando dell'indissolubilità del legame matrimoniale, quando traduce Genesi 2:24, l'uomo lascerà suo padre, sua madre, si unirà a sua moglie, quel si unirà è collao. Collao, la stessa parola che viene usata per questo giovane che si unisce con un protettore, perché gli studiosi nel contesto dicono che voglia dire attaccarsi a un protettore del mondo. Non ha ancora capito che senza protezione non va da nessuna parte. O sei sotto la protezione di Dio, o sei sotto la protezione di Satana, non c'è un'alternativa. Però per capirlo ha bisogno di fare questo sesto gradino in discesa, pascolare i maiali. Domanda, era possibile pascolare i maiali? No. Noi nella scrittura troviamo un branco di maiali. Quando Gesù guarisce l'indemoniato e manda legione in mezzo a quei maiali che poi corrono verso il dirupo e cadono in mare. Ma quello è un branco. La parola branco indica proprio l'aspetto selvatico di questi animali che stanno insieme. Ma pascolare, di solito si pascolano le capre, le pecore, i maiali, erano gli animali più impuri che ci potessero essere in mezzo al popolo di Israele. E qui noi diremmo anche finalmente tocca il fondo. È in quel momento che si rende conto di vivere peggio dei maiali. Almeno loro hanno qualcosa da mangiare. Ah, ecco. In quel momento si rende conto di vivere peggio dei peggiori animali impuri che ci siano sulla faccia della terra. E qui c'è un paradosso che però in realtà ci incoraggia se ci pensiamo un attimo. Ognuno di noi prega assiduamente per la conversione dei figli, per la conversione del coniuge, dei genitori o comunque di un qualsiasi parente stretto, magari preghiamo da tanto tempo e nei momenti di scoraggiamento pensiamo che Dio sia quasi in silenzio perché non vediamo succedere niente. Tramite questa parabola noi vediamo invece che Dio spesso permette queste situazioni di degrado perché la persona coinvolta possa cadere così tanto in basso da vedere in Dio l'unica soluzione. Ed è quello che c'è in questa parabola. Nel versetto 14 Dio crea una situazione perché questo giovane cominci a rendersi conto di quello che ha fatto, la carestia. E i versetti 15 e 16 ci dicono che perché ci possa essere un vero ravvedimento occorre toccare il fondo, ma soprattutto esserne consapevoli. C'è un allora interessante nel versetto 15. Dio permette la carestia, allora questo figlio trova la soluzione che più gli aggrada. Ma nel versetto 17 c'è un allora diverso, che ci introduce nel secondo argomento di questa riflessione. le caratteristiche del suo pentimento. Questo allora è un termine che esprime l'arrivo a una conclusione e in questo contesto esprime anche il desiderio di dare una svolta alla propria vita. Allora, rientrato in sé, disse: «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi». Sapete come può essere tradotto quel rientrato in sé? Può essere tradotto con: allora il giovane giunse a una conclusione su se stesso. Poi viene detto rientrato in sé, certo, è giusto, ci mancherebbe. Però il giungere a una conclusione su se stessi è qualcosa di importante. Questa conclusione matura altre 5 caratteristiche che dico brevemente. La prima caratteristica è la consapevolezza. Versetto 17. La mia situazione è peggiorata. I servi del mio padrone hanno cibo a sazietà, mentre io muoio di fame. Secondo, il cambiamento di mentalità. Se i servi hanno pane in abbondanza, evidentemente mio padre non è affatto il mostro che io credevo che fosse. Non è affatto quella persona di cui io mi ero fatto la mia immagine. Anticamente i padroni verso i servi potevano fare quello che volevano. Il compito del servo quando era l'ora di pranzo era quello di uscire nei campi o in mezzo al mercato, prendere tutto quello che era possibile prendere, metterlo sulla tavola del padrone e della famiglia del padrone. Se non avanzava nulla, erano problemi del servo, doveva cercarsi il cibo diversamente. Alcuni padroni erano un pochettino più clementi. Il servo seguiva lo stesso iter, portava tutto il cibo che trovava sulla tavola. Se il padrone avanzava il cibo, chiamava i servi e diceva: qua ci sono gli avanzi, potete mangiare. Ma questo padre non fa così. Il figlio si rende conto che i servi hanno pane in abbondanza. Questo padre mostra amore verso i suoi servi. E se il padre ama i servi, quanto più grande può essere l'amore di un padre verso suo figlio? Quell'amore tanto disprezzato fino a quel momento. Pane per i servi vuol dire amore per i servi. Terzo, la coscienza di peccato. Attenzione alla coscienza di peccato del versetto 18. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non aveva peccato contro il padre? Padre, ho peccato contro di te. Basta, andava bene lo stesso? No. Padre, ho peccato contro il cielo. Il peccato è stato affrontato alla radice, il disprezzo di un'autorità costituita da Dio. Se l'autorità è costituita da Dio, io la disprezzo, io sto peccando contro Dio. Ho peccato prima contro il cielo, poi contro mio padre. Quarto, il desiderio di passare a un'azione correttiva. Ora programma di andare dal padre per confessare il suo peccato. Non solo. Quinto aspetto, c'è la volontà di sottomettersi al giudizio della persona offesa. Versetto 19, riconosce di non meritare il ripristino della sua precedente posizione ed è pronto ad accettare la posizione del più basso dei servi della sua casa. L'importante è confessare, abbandonare il peccato, ma soprattutto tornare indietro. Tornare indietro. Vi ricordate Abramo quando è sceso in Egitto? Cosa è successo? Cosa gli è stato detto? Cosa gli ha detto il Signore? Torna a Betel. Cosa vuol dire Betel? Casa del pane. Qui questo figlio si è reso conto di aver lasciato Betel perché c'era pane in abbondanza per quei servi. Era il momento di tornare a Betel. In che modo non aveva più importanza? L'importante era tornarci. Strisciando, ben venga. Ma tornarci. E terzo argomento principale, le caratteristiche del suo ravvedimento. Ora il pentimento è completo, ma bisogna passare all'azione. Il ravvedimento è la manifestazione visibile del pentimento. Versetto 20. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò il collo e lo baciò. Anche il versetto 21. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Si alzò. Alzarsi è un gesto fisico, manifestazione visibile. Tornò da suo padre. Come ho detto poc'anzi, un vero ravvedimento prevede l'affronto del peccato alla radice. Se ho offeso qualcuno, mi sono convinto di aver peccato contro di lui, vado da lui e gli chiedo perdono, notando anche di aver peccato contro Dio e non solo contro la persona. E infine confessò e abbandonò il suo peccato. Riconosce di aver disprezzato il padre a tal punto da non essere più definito figlio. Attenzione. Se vogliamo il ravvedimento biblico, la confessione e l'abbandono non si separano. Non è che se tu confessi e non abbandoni allora sei ravveduto. No. Se non abbandoni il peccato ci stai anche prendendo in giro. Però c'è un altro inganno ancora più sottile. Quando si abbandona lo stile di vita peccaminoso, noi pensiamo che sia qualcosa di meno grave. Perché non continua a praticarlo? No, la confessione va fatta. Supponiamo di... senza andare tanto lontano, guardiamo questo contesto. Un giovane che commette fornicazione, no? Effettivamente lui a un certo punto ha smesso di praticare quello stile di vita peccaminoso perché aveva perso tutto. Aveva disprezzato pesantemente l'autorità di Dio, il padre, andandosene via, ha smesso di farlo, non aveva più bisogno. Ha fatto un uso pessimo della sua eredità, ha smesso anche quello, ha perso tutto. La fornicazione, non potendo pagare più le prostitute, è finito anche quello. E quindi ha smesso di praticare fisicamente quello stile di vita. Era ravveduto? No. Non è cambiato niente. È cambiato il momento in cui lui ha anche confessato davanti a quelle persone che sono state offese. Confessione e abbandono fanno il ravvedimento. Non esiste il ravvedimento a metà. Non esiste il ravvedimento con la sola confessione. Non esiste il ravvedimento con l'abbandono pratico fisico del peccato. Vanno insieme. E perché? Perché il ravvedimento ha delle conseguenze straordinarie, e questo è il quarto e ultimo argomento e mi avvio alla conclusione. Andiamo avanti nella lettura, versetto 22. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare gran festa. Nei miei appunti manca un dettaglio che ha completato Massimo nel suo intervento questa mattina. Dopo il ravvedimento c'è stata la festa, una grande festa, e giustamente aveva fatto notare gli è stata data la veste più bella. Stavo riflettendo su un dettaglio durante l'intervento di Massimo. Al figlio non è stato permesso di dire per intero quello che lui voleva dire. Perché c'è scritto nel versetto 19: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Questa frase il figlio non ha fatto in tempo a dirla al padre. E sapete perché? Perché la gioia di questo padre è stata così grande che ha voluto far capire: ora sei nella posizione in cui devi essere. Era sbagliata la posizione di prima, non quella in cui tu sei appena entrato. Ora ti posso vestire come voglio io. Ora posso fare festa con te come voglio io. La gioia del Signore, la grande gioia del Signore per un peccatore che si ravvede. Non considerare un ravvedimento biblico vuol dire impedire questa gran festa E poi il Signore ne chiede conto a noi, attenzione. Non si misero a fare festa, si misero a fare gran festa. E per ben due volte in questa parabola dice bisognava, può essere tradotto come è indispensabile, far festa e rallegrarsi. Perché? Perché questo figlio era morto. L'Apostolo Paolo ai credenti di Efeso dice: Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo le voglie della carne dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Un altro versetto che riassume perfettamente lo stile di vita di questo figlio. Ma attenzione, questo figlio era morto ed è tornato in vita, e non a caso anche l'Apostolo Paolo continua in Efesini 2. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. Quella grazia che abbiamo presentato ieri in piazza è per grazia, per il grande amore con cui ci ha amati. Il figlio voleva liberarsi del padre, il padre non era affatto disposto a liberarsi del figlio. Lo ha aspettato e ha continuato ad aspettare. Era perduto ed è stato ritrovato. E qui siamo in linea perfetta con la missione del Signore Gesù. Voglio concludere leggendo quest'ultimo versetto, Luca 19, versetto 10. Basta sfogliare poche pagine. Ed è quello che dice al capo dei pubblicani, Zaccheo, colui che era ritenuto il peccatore numero uno di tutto il territorio di Israele. Gesù gli disse, versetto 9, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Perché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e, congiunzione, salvare ciò che era perduto. Il padre fa festa perché è entrata la salvezza in quella casa. Noi facciamo festa perché? Perché siamo alla presenza di Dio, siamo la casa del Signore. Nella casa del Signore si fa festa, perché? Perché i ravveduti hanno conosciuto la salvezza, l'hanno celebrata, la celebrano e la celebreranno per sempre. Abbiamo e stiamo rispecchiando quella grande gioia in cielo per dei peccatori che si ravvedono. Questo è stato il ripristino completo di questo figlio. Con l'aiuto del Signore vedremo le prossime caratteristiche, ma nel momento, i prossimi personaggi, le prossime considerazioni. Ma nel frattempo, cari nella grazia, gioiamo anche di questo ravvedimento. Nelle nostre case continuiamo a pregare per chi ancora non si ravvede, ma che possiamo praticare il vero ravvedimento biblico mediante cui noi un giorno abbiamo avuto l'accesso a quella straordinaria grazie che abbiamo avuto in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen.